Vangelo secondo Marco, capitolo 8, i versetti dal 10 al 21. Credo che questa sarà l'ultima volta che leggeremo questa porzione del Vangelo di Marco. Ci siamo già intrattenuti per varie domeniche e in realtà avremmo dovuto concludere domenica scorsa, ma come quanti erano presenti sanno, non sono riuscito a trattenermi sufficientemente, o almeno in modo soddisfacente dal mio punto di vista, sulle applicazioni pratiche del messaggio di domenica scorsa, e quindi ho pensato di continuare questa mattina anche un po' ampliando quelle che erano le mie applicazioni. Marco 8:10. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: e perché non abbiamo pane? Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi risposero: 7. E diceva loro: non capite ancora? Bene, domenica scorsa il mio sermone è stato più che altro testuale e mi sono concentrato a esporre l'ultima porzione di questa parte che non era stata trattata, e in particolare era l'ingiunzione, il comandamento di Cristo ai discepoli: guardatevi dal lievito. A beneficio di coloro che non erano presenti, farò una brevissima ricapitolazione del lavoro esegetico che abbiamo svolto domenica scorsa. Prima di tutto ho mostrato che questo comandamento che il Signore dà è rivolto a discepoli. E quindi in particolare Gesù scelse un momento speciale di solitudine, di intimità con i suoi 12, la cerchia dei suoi amici più intimi, perché aveva intenzione di dare loro un solenne comandamento che riguardava loro come discepoli e riguarda tutti quanti i discepoli di Cristo di ogni età. Infatti il momento scelto da Gesù è molto significativo, e il modo solenne in cui lo rivolse deve farci riflettere. Vi ho fatto notare che Marco utilizza un verbo che è il verbo greco diastello, che significa un comando autorevole. Qui è tradotto che li ammoniva, ma abbiamo visto che altre volte è stato tradotto lo stesso verbo: comandava loro, comandò loro, e quindi è una parola molto forte. Questo è uno di quei comandamenti di Cristo che è degno di essere ripetuto a ogni generazione. Gesù ha detto ai suoi discepoli di andare per il mondo e di fare discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandate. Ecco, questa è una di quelle cose che Gesù ci ha comandate, ha comandato ai discepoli e comanda a noi. Ed è un ammonimento molto solenne perché, sebbene ancora una volta in questa traduzione non si apprezza chiaramente, vi ho fatto notare che nella lingua originale in greco e anche nella vecchia versione riveduta, questo comandamento è composto da due imperativi, il verbo orao e il verbo blepo, che significa, che la riveduta traduce, badate, guardatevi dal lievito, mentre qui noi abbiamo, non so per quale ragione, probabilmente, ecco, nessuna versione della scrittura è perfetta, la nuova riveduta ha molti pregi ma ha anche dei difetti, questo è uno di quelli, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode, hanno, i traduttori hanno omesso di tradurre uno dei due imperativi, badate, guardatevi da questo lievito. E abbiamo anche fatto delle riflessioni sull'uso delle metafore e vi ho spiegato che Gesù in questo caso utilizzò questa metafora affinché il significato si stampasse, si imprimesse profondamente nella loro mente. Poi ho cercato di spiegare, ho spiegato perché Gesù parla del lievito in particolare, e ho detto che Gesù ci mette in guardia, metteva in guardia i discepoli e mette in guardia noi contro la potenza corruttrice di ciò che potrebbe essere superficialmente considerato e giudicato come qualcosa di piccolo, di poca cosa, di irrilevante, però che ha la forza di cambiare la natura delle cose anche più grandi. E quindi abbiamo considerato che Gesù parla di questa, ci dà questo severo ammonimento, questo comandamento, questo avvertimento, perché dobbiamo essere consapevoli di trovarci in una grande battaglia spirituale e che tutti quanti noi dobbiamo combattere strenuamente contro ogni forma, ogni cosa, ogni forma di insegnamento, spiegato che il lievito dei farisei, il lievito dei sadducei e la dottrina, come abbiamo visto che i discepoli avevano compreso, ecco, la dottrina dei farisei, dei sadducei, e poi abbiamo identificato il lievito di Erode come la mondanità, e la domenica precedente avevamo parlato di ciò che è comune a tutti e tre come l'incredulità. Non voglio ripetere i due messaggi delle due domeniche precedenti, queste cose dovrebbero essere sufficienti per far comprendere a coloro che non le hanno ascoltate, però che le considerazioni che adesso farò si poggiano direttamente su questo comandamento di Cristo. Guardate, badate, fate attenzione al lievito. In questa settimana mi sono imbattuto in una frase che mi ha molto fatto riflettere. Questa è una frase pronunciata da William Booth. Forse qualcuno di voi che ha un po' di conoscenza della storia del cristianesimo sa che il generale William Booth è stato il fondatore dell'esercito della salvezza, un movimento che nel XIX secolo in particolare è stato molto attivo non solo nell'evangelizzazione delle persone più derelitte, andavano nei bassi fondi a cercare gli alcolisti, le prostitute, la gente che veniva tralasciata e negletta da tutti, che non frequentava le chiese, e facevano del bene. Sono famosi, magari chi non ha visto un film americano dove si vedono le bande dell'esercito della salvezza che distribuiscono cibi caldi ai poveri e poi magari danno un messaggio evangelistico. William Booth era un cristiano molto devoto ed è stato uno dei protagonisti dei vari risvegli che ci sono stati nel XIX secolo in Inghilterra e anche altrove. Un giorno William Booth, che era quindi un contemporaneo di Spurgeon, tra l'altro avevano anche una certa confidenza e amicizia, si incontrarono varie volte. Un giorno a William Booth venne chiesto quale secondo lui fosse la minaccia più grave per la Chiesa del XX secolo, cioè per la Chiesa del 1900. E William Booth rispose che secondo lui ciò che minacciava, il pericolo più grande che minacciava la Chiesa del XX secolo era questo: la religione o la religiosità senza lo Spirito Santo, il cristianesimo senza Cristo, il perdono senza il ravvedimento, la salvezza senza la rigenerazione, la politica senza Dio e il paradiso senza l'inferno. E credo che questa frase, che è molto eloquente, ci può suonare anche nelle nostre orecchie una tromba d'allarme se ci impegniamo, come dobbiamo fare, ad ascoltare i comandamenti di Cristo riguardo al lievito. Perché tutto ciò che William Booth disse, e in realtà non soltanto lui, le stesse cose le dicevano altri uomini del suo tempo, uno di questi era appunto Spurgeon, e altri anche nel XX secolo hanno suonato queste trombe d'allarme. Purtroppo queste cose si sono insinuate nella Chiesa e nella maggior parte, purtroppo, delle chiese anche evangeliche contemporanee. E quindi vorrei soffermarmi ancora una volta su quello che per noi oggi significa o può e deve significare guardatevi dal lievito. Domenica scorsa abbiamo considerato brevemente come applicazione che la dottrina del peccato e della corruzione completa della natura umana è uno di quei punti sensibili dove dobbiamo fare molta attenzione. Infatti, voglio ripeterlo questa mattina, il modo in cui noi consideriamo quali siano stati gli effetti del peccato di Adamo su di sé e sulla sua posterità e quale grado di corruzione abbia introdotto nella natura umana è il primo peccato, appunto. Il modo in cui noi lo consideriamo tutto questo non è una cosa da poco. Molti sbagliano teoricamente, ma molti di più sbagliano praticamente a questo proposito. Il nostro secolo, il secolo scorso in particolare, ha manifestato una sorta di schizofrenia nella considerazione della responsabilità umana. Da una parte c'è stato un senso di abbattimento di qualunque responsabilità. Molte volte noi vediamo di persone che hanno commesso crimini gravissimi, omicidi o altri crimini così gravi, che vengono scusati sulla base di magari la loro infanzia, i loro trascorsi, il garantismo per non colpire severamente queste persone è stato una delle cose che è emerso in particolare nel secolo scorso. Oggi ci si nasconde dietro tante cose che fanno abbassare il senso della responsabilità individuale nelle nostre azioni. Ma dall'altra parte c'è stata una forma di reazione, questo spesse volte anche nelle chiese evangeliche, in cui per affermare la responsabilità morale dell'uomo è stato attribuito all'uomo stesso la capacità di scegliere, a prescindere dalla grazia di Dio, di fare il bene e allo stesso modo in cui egli sceglie di fare il male. Ora noi dobbiamo domandarci che cosa dice la scrittura intorno alla condizione degli uomini. Cosa dice la scrittura intorno alla condizione nella quale l'uomo si è trovato dopo il peccato di Adamo? Certamente potremmo parlare a lungo intorno alla dottrina della corruzione completa dell'uomo, ma essenzialmente cosa ci dice la scrittura? La prima cosa che la scrittura dice intorno a tutti quanti gli uomini è che l'uomo, in virtù del peccato di Adamo, è spiritualmente morto e sotto l'ira di Dio, sotto il giudizio di Dio. E questo è qualcosa di lampante. Efesini 2 dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. E poi continua al versetto 3: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira. L'uomo naturale, l'uomo che non è in Cristo, l'uomo che non ha la grazia di Dio, che non conosce Cristo, che non crede in Cristo, per natura, dice la Bibbia, che è morto, è un morto che cammina. Se volete dire, se volete, è uno zombie, ma in realtà è spiritualmente morto e non è innocente, non è una creatura che diventa peccatrice, nasce così. Eravamo per natura, vedete, per natura. Non dice siamo diventati a causa dei peccati che abbiamo commesso, ma la nostra natura, dice l'apostolo Paolo, eravamo per natura figli d'ira. Questo l'aveva già capito Davide, quando nel Salmo 51 scriveva: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. È un altro passo molto importante che ci convince profondamente di questa realtà. È Giovanni 3, 36, dove è scritto: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita. Ma ascoltate cosa dice il Signore: ma l'ira di Dio rimane su di lui. Rimane, vuol dire che c'è già. L'uomo che non crede non si attira all'ira di Dio, ma l'uomo che non crede è già sotto l'ira di Dio. E l'unico modo perché quest'ira sia tolta è credere in Cristo. Quindi l'uomo è per natura morto, l'uomo è per natura sotto l'ira di Dio, figlio d'ira, tutti gli uomini. E inoltre la scrittura dice che l'uomo è completamente corrotto in ogni facoltà dell'anima. La mente dell'uomo è corrotta, la volontà dell'uomo è corrotta, i sentimenti dell'uomo sono corrotti. Se potremmo prendere decine, centinaia di testi nella scrittura per mostrare che i pensieri degli uomini non sono altro che vanità. Genesi 6:5: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il cuore dell'uomo concepisce soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E un altro passo in Genesi, il versetto 21 del capitolo 8, dice che il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dalla giovinezza. E la nuova riveduta ha adolescenza, ma l'ebraico nehur significa la prima età, fin dalla giovinezza, fin dal principio. La volontà dell'uomo è corrotta. Giovanni 3:19: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno preferito le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E ancora il Signore che dice ai farisei: voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Potremmo parlare ancora dei sentimenti corrotti, l'inclinazione del cuore umano corrotto, il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità, dice l'Ecclesiaste. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, dice il profeta Geremia. E ancora Gesù dice: è dal di dentro, è dal cuore dell'uomo che vengono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri e così via. Sentimenti, volontà, intelletto, tutto ciò che costituisce l'anima umana, ogni facoltà dell'anima umana è completamente corrotta e per conseguenza l'uomo è schiavo, è incapace di liberarsi. Tutti gli uomini sono così. Ecco, questo è quello che insegna la Scrittura. Questo è quello che insegna la Scrittura intorno al peccato, intorno agli uomini. Non c'è nessuno che non pecchi, tutti quanti sono corrotti. Ora, che cosa significa che dobbiamo guardarci dal lievito dei farisei a questo proposito? Cosa insegnavano i farisei? I farisei, tra tutti quanti i gruppi religiosi di quell'epoca, erano coloro che erano i più assidui assertori del fatto che se noi facciamo certe cose possiamo salvarci. Vi ricordate quando Gesù si trovò a discutere con il giovane ricco? Per quale ragione Gesù dovette fargli quella domanda così profonda e quella gli dovette chiedere qualcosa di così grave? Ricordatevi la storia. Quell'uomo andò da Gesù e gli disse: maestro, che cosa farò io di buono per ereditare la vita eterna? E Gesù gli indica i comandamenti. Conosci i comandamenti? Onora tuo padre, eccetera. E il giovane rispose: tutte queste cose io le ho fatte fin dalla mia giovinezza. Che cos'altro mi manca? Ecco, quest'uomo era persuaso che di aver messo in pratica la legge in ogni aspetto. E Gesù non si mette lì a discutere sulla questione: ah, ma io voglio vedere se tu davvero le hai fatte. No, non si mette a discutere su questo, ma va più a fondo e gli dice: bene, allora ti dico una cosa, ti manca una cosa. Va, prendi i tuoi beni, vendili e dalli ai poveri e poi seguimi. E a quel punto quest'uomo non ce la fece. Forse se Gesù gli avesse detto: vendi il 10% o la metà dei tuoi beni, forse l'avrebbe anche fatto, ma tutto era troppo per lui. E vi ricordate quale reazione suscitò questo evento nei discepoli? I discepoli, presi da tristezza, confusi, dissero: ma se un giovane così immorale, così per bene, così religioso, così desideroso della vita spirituale, della vita eterna, non può essere salvato perché se ne va, allora chi può essere salvato? E la risposta di Gesù ve la ricordate? Gesù disse agli uomini: questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. In altri termini, Gesù affermava che la salvezza non è un'opera che gli uomini possono conquistarsi. Il problema del farisaismo era proprio questo. Vi ricordate un altro episodio che Gesù racconta, la parabola del fariseo e del pubblicano? Quel fariseo era convinto che, poiché digiunava due volte alla settimana, poiché pagava la decima di tutti i suoi possedimenti, poiché pregava e si rivolgeva al giusto Dio, allora egli era a posto, Egli era migliore degli altri uomini e poteva ringraziare Dio perché non era come gli altri uomini. Eppure quell'uomo, dice Gesù, che non se ne tornò a casa giustificato, perdonato, assolto, libero dal suo peccato. Ed è questo lievito dei farisei, quello dal quale Gesù ci insegna a liberarci e a guardarci. Il lievito dei farisei è questa attitudine molto diffusa anche nell'evangelicalismo contemporaneo di attribuire all'uomo la capacità di compiere il bene morale motu proprio, cioè senza l'intervento della grazia di Dio. Insomma, che l'uomo deve fare qualcosa, che può fare qualcosa per prepararsi a ricevere la grazia e la salvezza. E sappiate che queste cose sono accadute più volte nella storia del cristianesimo. Il metodismo wesleyano. Wesley è stato un grande uomo di Dio, un uomo che ha fatto grandi cose per il regno di Dio, un uomo devoto, un uomo appassionato della santità, un grande evangelista. Ma il metodismo wesleyano aveva questo difetto e questo punto debole. Era, anche se evangelico, arminiano. E non guardiamo a Wesley, che dobbiamo stimare come un grande uomo di Dio, e anche a quello che fece durante la sua generazione, ma guardate la storia del metodismo wesleyano. Oggi i metodisti sono il corpo più liberale tra i cristiani. Sono stati tra i primi a ordinare le donne ministro di culto. E se andate in una chiesa metodista, dove sono più diffuse in Inghilterra e negli Stati Uniti, voi vedrete che raramente si vede la vita di Dio e la vita spirituale. Quello che al tempo di Wesley era soltanto una piccola cosa ha fatto lievitare tutta la pasta nel 1900, e oggi il metodismo mondiale è uno scandalo molte volte per la religione e la fede cristiana. E questo è il lievito del liberalismo in ogni forma. Ogni movimento che nega l'importanza della legge di Dio, che sottostima la potenza del peccato e dei suoi effetti, presto o tardi porterà l'uomo ad affermare la propria autonomia anche nelle scelte etiche e morali. Noi dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare grande attenzione a non abbandonare l'insegnamento scritturale intorno al peccato. Noi dobbiamo continuare a considerare noi stessi incapaci di compiere il bene. E cos'altro può significare possono significare le parole di Gesù? Senza di me voi non potete fare nulla, se non questo, senza di me. Voi non potete fare nulla di buono, nulla di bene, nulla di gradito a Dio. Senza Cristo noi possiamo fare tante cose, ma possiamo soltanto, con tutte le cose che facciamo, aumentare il nostro tesoro d'ira. Ricordatevi dell'Apostolo Paolo. È un esempio chiaro di quanto è deleterio e distruttivo questo lievito dei farisei. Paolo era sincero, ma certo che lo era. Era un uomo da una forte volontà, disciplinato, colto, sicuramente. Ma cosa fece tutto questo nella sua vita prima di essere in Cristo? Aumentò la sua ira, fece di lui l'ira di Dio su di lui, fece di lui un bestemmiatore, un persecutore di cristiani. Tutta la sua sincerità e il suo zelo per il suo Dio non avevano fatto altro che farlo progredire nella sua via lontano da Dio, a perseguitare i cristiani e perseguitare Cristo. Tutte le sue opere, anche le migliori, non avevano fatto altro che aumentare il suo tesoro d'ira. E così sono tutte le nostre opere, se non sono fatte in Cristo. non dobbiamo sottostimare la potenza del peccato. Perché? Perché soltanto se noi comprendiamo che siamo assolutamente incapaci di fare il bene, ci umilieremo davvero dinanzi a Dio. Nella scuola domenicale ho citato una famosa frase di Agostino che chiedeva a Dio: Signore, concedimi quello che mi chiedi e chiedimi quello che vuoi. Agostino comprendeva benissimo che la volontà di Dio è al di là della nostra portata, al di là delle nostre capacità, e chiedeva a Dio la grazia per poter mettere in pratica la volontà di Dio. E questo è lo scopo della legge. Perché Dio ci ha dato i 10 comandamenti? Non ce l'ha dati come una via di salvezza. Nessun uomo potrà salvarsi mettendo in pratica la legge di Dio, perché nessun uomo è capace di farla. Ma la legge ci è stata data perché noi giungiamo a disperare di noi stessi. La legge ha questo scopo: mostrarci che siamo dei peccatori. Ha lo scopo di uccidere il nostro orgoglio, di ucciderci. L'apostolo Paolo dice proprio così in Romani 7: la legge, il comandamento, prese in vita in me e io morì. E morti possiamo poi chiedere a Cristo la vita. Ma se non giungiamo a questa umiliazione dinanzi a Dio, non conosceremo mai la consolazione del perdono. E fratelli, questo lievito dei farisei di autonomia, di pensare che con le nostre opere possiamo propiziarci in qualche modo il favore di Dio, o che in qualche modo la salvezza è stata compiuta da Dio, è il frutto della grazia di Dio, ma ci manca qualcosa affinché si compia per noi, tutto questo deve essere completamente abbandonato. Guardatevi dal lievito della sufficienza degli sforzi umani, guardatevi dal lievito dei farisei. Un altro importante aspetto, o un'altra importante applicazione, riguarda l'integrità cristologica ed ecclesiologica. Cosa voglio dire? Voglio dire proprio questo, che noi dobbiamo saper rispondere con chiarezza e con precisione a queste domande. Chi è Gesù? Cos'è la Chiesa? Chi è Gesù? E non pensate che questa domanda sia una di quelle scontate, che tutti sanno chi è Gesù nel nostro tempo. Anzi, oggi probabilmente c'è più confusione che mai intorno a questa risposta. Forse più confusione di quanta ce n'era all'inizio del cristianesimo. Perché? Perché oggi Gesù è diventato, la nostra epoca ha ridotto Gesù Cristo alla dimensione o alla condizione di un Dio occidentale. Un Dio occidentale. Il Dio degli arabi è Allah, poi c'è la forma di la teologia religiosa, il panteismo mistico dell'induismo o del buddismo, e poi in Occidente, in Europa, in America, c'è il cristianesimo. E Cristo chi è? Cristo in mezzo agli altri, Maometto, Cristo, Siddhartha, Buddha, eccetera. Insomma, oggi Cristo è ridotto alla dimensione di un Dio, il Dio dell'Occidente. E quando accade questo? Quando sentiamo costantemente ripetere intorno a noi, anche persone ben intenzionate, che dicono che il cristianesimo ha pari dignità e pari verità rispetto ad altre religioni. E il cristianesimo non deve essere considerato la sola via di salvezza per gli uomini. E ascoltatemi, perfino l'evangelicalismo contemporaneo, molti evangelici del nostro tempo stanno cadendo in questo errore di considerare Gesù come il Redentore universale che salva anche quelli che non lo conoscono. In questi giorni è stato celebrato il ritiro di Billy Graham, considerato uno dei più grandi evangelisti del XX secolo. Eppure Billy Graham è uno di questi, uno di coloro che affermano che si può essere salvati da Cristo pur senza conoscere e confessare personalmente Cristo. E c'è un grande movimento che non potrà non arrivare anche nelle nostre sponde, intendo dire evangeliche, in realtà c'è già arrivato e ha i suoi rappresentanti anche in Italia, che tratta Cristo in un modo molto sentimentale e non usa una integrità scritturale per rispondere alla domanda: chi è Gesù? Ascoltate cosa afferma un certo Clark Pinnock, un americano evangelico, così si dichiara. Pinnock si presenta come un cristiano evangelico, sto leggendo da uno dei nostri opuscoli, Gesù è l'unica via, ma sostiene che la religione cristiana non è l'unica ad essere valida e che le altre religioni del mondo offrono una salvezza autentica, seppure parziale. Cercando di riassumere la sua tesi, sono questi i suoi argomenti. La Bibbia dice che Gesù Cristo è il Salvatore di tutto il mondo, 1 Giovanni 2:2. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di ascoltare la buona notizia intorno a Gesù Cristo. Per questo motivo, la presenza salvifica di Cristo deve essere rivelata mediante altre religioni. Gesù può salvare degli uomini tramite il buddismo, tramite l'induismo, come fa mediante la Chiesa cristiana. Pinnock, insomma, rifiuta l'esclusivismo di Cristo e lo sostituisce con ciò che definisce la finalità di Cristo. Secondo questa sua teoria, Cristo alla fine salverà quasi tutti. E io potrei anche eliminare quel quasi. Ma allora, continua lo scrittore, qual è il ruolo della fede in Cristo? Si fa delle domande. In un tale sistema, la fede esplicita in Gesù Cristo non è ritenuta necessaria. La misericordia di Dio è così ampia da abbracciare persone di qualunque fede religiosa. Una fede implicita in Cristo è sufficiente. In altre parole, Pinnock afferma che molte persone crederebbero in Cristo se solo avessero l'opportunità di udire di Lui, e scrive, ascoltate, la Bibbia non insegna che un uomo debba confessare il nome di Gesù per essere salvato. Non è necessario che la persona abbia coscienza dell'opera compiuta da Cristo in nostro favore per goderne i benefici. Dio considera l'inclinazione del cuore, non il contenuto teologico. Ascoltate, fratelli, queste cose ci sembrano anni luce lontani da noi. Ma ci sono persone che nell'ambito delle chiese evangeliche le stanno insegnando sono scritte in quella che si chiama la nuova prospettiva sulla giustificazione, e nel giro di pochi anni persone che stanno studiando adesso in certi seminari teologici li diffonderanno in libri, in chiese, in predicazioni. E più che tutto questo, è già questo il sentimento della gente. Questo è il punto. Noi viviamo in un'epoca che è relativistica, dove si afferma che tutto quanto è relativo. È relativa alla materia, perché la materia è uguale alla massa moltiplicata l'energia, è relativa alla velocità della luce, è relativo il tempo, tutto è relativo. E questa filosofia è entrata a far parte anche della concezione della morale. È relativo il bene ed è relativo il male, è relativo il bianco ed è relativo il nero. Ciò che per me è bianco non è detto che per te debba esserlo. Non ci sono più valori assoluti. Cristo è un Salvatore. Vedete, questo è un altro lievito che si sta insinuando nella pasta e che per molti aspetti ha già fatto lievitare gran parte della pasta cristiana. Guardate il cattolicesimo romano. Il cattolicesimo romano tiene con due mani, no? L'ambizione di riconciliare ciò che è contraddittorio. Da una parte afferma l'esclusivismo della Chiesa cattolica, e riafferma l'importanza di Cristo e della fede cattolica, ma dall'altra parte guardate come parlano i preti, guardateli, ascoltateli qualche volta. Ogni tanto fa bene ascoltare anche la voce del nemico, per sapere come parla. Andate in qualunque funerale e il delinquente peggiore diventa un santo. Guardate, ascoltateli per televisione. Ieri ho sentito un prete che parlava di quella madre che probabilmente, non lo sappiamo, non vogliamo fare processi, ha ucciso la sua figlia con una pedata, no? Se è una cosa vera è gravissima, no? E ha detto: beh, la giustizia degli uomini deve fare il suo corso e se è colpevole sarà condannata. Per quanto riguarda la giustizia di Dio, Dio è misericordia. Una salvezza senza ravvedimento. Questo è il punto. Questo cielo senza l'inferno, questa salvezza senza rigenerazione, questo perdono senza ravvedimento, quello che diceva William Booth, è il lievito che ha fatto lievitare gran parte della pasta cristiana e dal quale ci dobbiamo guardare, fratelli, dal quale ci dobbiamo guardare. Cristo ha affermato che confessare il suo nome è necessario per essere salvati. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, i versetti 42 e 43 dicono: molti anche tra i capi credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Non confessare pubblicamente Cristo, mediante il battesimo, mediante una vita santa, mediante l'appartenenza a una chiesa, mediante l'esposizione della propria immagine e la sofferenza a volte, significa amare la gloria degli uomini piuttosto che la gloria di Dio e rimanere sotto l'ira di Dio. Non confessare Cristo significa non amare Cristo. Ma puoi dire quello che vuoi intorno ai tuoi sentimenti, intorno a Cristo. È la stessa cosa di quegli uomini che dichiarano ai quattro venti di amare la propria moglie e la tradiscono. che coprono di regali le loro mogli e poi la trattano come una cosa da nulla. Se ami Cristo, confessa Cristo. Non c'è salvezza se non in Cristo soltanto, è in una fede consapevole. Romani 10, 9 e 10 afferma che è col cuore che si crede, e io credo col cuore, ed è con la bocca che si fa confessione per essere salvati. E questo era l'altro lievito, ma ce ne sono almeno altri 3 o 4, non lo so se ce la facciamo. Un altro aspetto di questo, l'integrità che dobbiamo mantenere, è l'integrità ecclesiologica. E qui credo che possiamo identificare questo lievito con la grande controversia che c'è tra il denominazionalismo e la disciplina ecclesiastica. E vi spiegherò anche questo, che cosa voglio dire. Perché, vedete, alcuni si spostano verso una concezione sacramentale e mistica della Chiesa e di fatto si riavvicinano al cattolicesimo romano diventando sacerdotalisti. In altri termini, affermano che la salvezza corrisponde all'appartenenza a una Chiesa. Se tu appartieni a una Chiesa o a questa Chiesa magari, sei salvato. E io, a proposito di questo, per una integrità ecclesiologica vorrei suggerirvi di leggere in questi giorni e nei prossimi mesi e di riflettere e meditare l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, 9 segni di una Chiesa sana. Nella prefazione a questo libro sono scritte queste parole. Si fa riferimento a un certo Joel Austin, un predicatore di una chiesa, di una mega chiesa battista del Texas, che recentemente è stato intervistato dai giornalisti italiani, e la sua intervista è uscita, è stata ascoltata in un programma che si chiama Report, che è stato trasmesso una domenica sera su Rai 3. E alla fine di una grande riunione in questa chiesa con decine di migliaia di persone, a una chiesa che è stata descritta da questo giornalista come una miscela di karaoke e preghiera, si rivolgeva così ad alcune persone: spero che tornerete, a coloro che erano venuti per la prima volta. Se lo fate, portate amici e famiglia. Noi non abbiamo formalità. Noi diciamo che se venite per 3 volte, noi vi consideriamo membri. In questa stanza c'è lo staff di Lakewood, la chiesa, il luogo dove c'è la chiesa, nel caso in cui aveste bisogno del loro aiuto o di pregare. Io e la mia famiglia saremo sempre lieti di accogliervi. Se volete venire da noi sarà nostro onore e gioia. Uscite da qui e sorridete, e noi crediamo per il meglio della vostra vita. Amen. Così concludeva la sua riunione. E ora, se stiamo a queste parole, diventare membri di Chiesa e quindi entrare nel regno di Dio, se crediamo che la Chiesa è il regno di Dio, significa frequentare la Chiesa per 3 volte. E in questo ambiente, anche se si parla di verità, di santità, di moralità cristiana, tutto questo non conta. Nemmeno la fede in Cristo, nemmeno il battesimo sembrano strettamente necessari, solo la presenza fisica. E ascoltate, questo è un grande errore. Pensare che far parte di una chiesa significa avere la salvezza, e pensare che entrare a far parte di una chiesa significa semplicemente dare il nostro assenso l'assenso della nostra volontà è un grande errore. La Scrittura ci insegna ad esercitare la disciplina ecclesiastica. Gesù non ha detto soltanto venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Lo ha detto, grazie a Dio, e questa è la nostra porta di speranza. Ma Gesù ha detto anche dipartitevi da me, voi operatori di iniquità. Gesù ci ha insegnato e ci ha lasciato dei passi nella Scrittura che devono essere la nostra guida nella disciplina ecclesiastica. Gesù ci ha insegnato come ci si deve comportare con un fratello che pecca, riprenderlo, correggerlo, mostrare l'amore, togliere la trave dal nostro occhio per poi togliere la pagliuzza dall'occhio del nostro fratello. Ma se non ti ascolta, prendi due o tre testimoni, e se non vi ascolta, dillo alla Chiesa, e se non ascolta la Chiesa, ti sia come il fariseo e il pubblicano. Questa mancanza di discernimento, questo accogliere tutti indiscriminatamente, o questo identificazione di far parte di questa chiesa significa far parte della chiesa, o di questa denominazione significa far parte della chiesa, è qualcosa, è una piaga, è un flagello, è un lievito dal quale per grazia di Dio in buona parte ci siamo purificati. Ma facciamo attenzione, fratelli, perché i lieviti escono dalla porta e spesso rientrano dalla finestra, e se le finestre sono chiuse entrano dal camino, e seppure il camino è chiuso ritornano da dentro di noi, perché il farisaismo, ricordatevi, ce lo portiamo da presso, fa parte della nostra natura. Guardatevi da questo lievito, fate attenzione, badate. Altre due cose ci tengo a dire. Lo farò nei prossimi meno di 10 minuti, spero. Ed è un altro lievito dal quale noi ci dobbiamo guardare. Dobbiamo guardarci da una visione sminuita della corruzione completa e del peccato. Dobbiamo riaffermare la supremazia di Cristo, la necessità della fede consapevole e personale nel Gesù storico. Affermiamo che la Chiesa è il luogo dove sono i santi, persone che hanno creduto al Vangelo, che si sono ravvedute dei loro peccati e che vivono manifestando il carattere di Cristo al mondo. Ma un'altra cosa dobbiamo fare attenzione, ed è un altro lievito del nostro tempo, che riguarda la dottrina dell'adorazione di Dio. In tutto il mondo e in tutte le chiese si sta svolgendo una grande lotta tra le nuove generazioni di credenti e quelle più vecchie. Oggi l'adorazione, cioè il modo in cui la Chiesa riunita rende il culto a Dio, tende in molte chiese ad essere sempre più sensuale piuttosto che razionale, artistica ed estetica piuttosto che semplice e biblica. La pompa delle grandi celebrazioni è tornata di moda, e le emozioni prodotte dagli strumenti musicali, dalle corali, eccetera, viene messa in rilevanza maggiore piuttosto della verità che è annunciata. Nella maggior parte delle chiese contemporanee oggi purtroppo delle chiese evangeliche, il servizio è condotto in modo informale, coinvolgente, improntato sulla improvvisazione. E cosa c'è di più noioso di un culto dove tutto è programmato, dove si cantano 3 inni, si legge un salmo, poi un capitolo dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, e poi si ascolta la predica per 1 ora. Cosa c'è di più noioso di tutto questo? E questo è il pensiero corrente. E allora metteteci un po' di jazz, e allora metteteci un po' di humor, coinvolgete il pubblico col karaoke. Insomma, solo pochi anni fa cominciarono ad entrare le prime chitarre elettriche nella chiesa, e oggi quello che sta accadendo e che ascoltiamo nei giornali cristiani, ogni genere di annunci su eventi di musica cristiana, e dove corrono centinaia, migliaia di persone, giovani principalmente, ma neanche tanto giovani, e non soltanto giovani. E queste persone che corrono a questi eventi sono le stesse persone che davanti alla predicazione della parola di Dio, consistente e biblica, sbuffano, si annoiano e non vogliono ascoltare. E li vedete in estasi davanti ai worship leader e poi non sopportare 10 minuti o 15 minuti di predicazione. Perché? Che cosa c'è che non va? Perché mai questo cambiamento? Da dove viene il disgusto verso il vecchio modo di celebrare Dio? Per quasi 2000 anni è stato così. O voglio dire, parliamo della Riforma protestante. Per centinaia d'anni il culto evangelico è stato incentrato attorno alla parola. Perché adesso non funziona più? Tutto questo deriva dal trionfo della mentalità edonistica, individualistica e esibizionistica, che abbiamo imparato dalla televisione, abbiamo imparato dai giornali, la soddisfazione immediata, la gratificazione immediata. E questa è l'espressione della mondanità che è entrata nella Chiesa. La mondanità nella Chiesa è molto più che vestirsi in un certo modo, è anche quello, perché poi vedete che le cose vanno insieme. Guardate i giovani come vanno vestiti e come vanno nelle chiese, guardateli. È proprio questo. E se qualcuno di voi ha esperienza, credo che la maggior parte di voi non ce l'ha, ma purtroppo io che guardo un pochino più lontano, ci sono decine di chiese dove tanti cristiani anziani sono mortificati, perché non riescono a cantare, perché non riescono a seguire i ritmi dei giovani, che impongono i giovani nei loro canti e nei loro inni. Fratelli, non pensate che quello che facciamo noi nella nostra chiesa sia semplicemente il desiderio di rimanere all'antica, è il desiderio di rimanere fedeli a ciò che deve essere l'adorazione di Dio. Comprendere chi è Dio e rispondere con i nostri sentimenti alla verità e non alla sollecitazione delle nostre emozioni mediante la musica o altre cose. Tutto questo è manipolazione, e ci aiuti il Signore a rimanere liberi da questo lievito. E l'ultimo lievito, e questo sarò più veloce, ma anche questo lievito era presente nei Sadducei, nei Farisei, è l'orgoglio spirituale. Infatti pensavano di essere i migliori di tutti, perché credevano certe cose, perché facevano certe cose, perché possedevano certe posizioni. Ora voglio dirvi una cosa, fratelli. Guai a voi se vi considerate i migliori, per una sola ragione: perché è una menzogna, noi non lo siamo. Non tanto perché non dobbiamo considerarci migliori, ma semplicemente perché non lo siamo. Noi non siamo i migliori. Anzi, se vi devo confessare qualche cosa, se devo confessare qualcosa a voi tutti, è che più comprendo la verità intorno a Dio e più comprendo la verità intorno a me stesso, più diminuisce la mia autostima. E più vi conosco e più andiamo avanti come Chiesa, fratelli, più vedo i vostri e i nostri errori come Chiesa, piuttosto che le nostre eccellenze. Però vogliamo essere migliori, non i migliori, ma vogliamo essere migliori. Qui ci vorrebbe un amen, come si diceva una volta. Noi vogliamo essere migliori. Vogliamo essere migliori perché non siamo rassegnati. Se siamo dei veri cristiani, non siamo rassegnati a rimanere mediocri, insipidi, tiepidi e fiochi. Come possiamo essere migliori, fratelli? Saremo migliori se si discernerà in noi in modo chiaro ed eccellente il carattere di Cristo, la sua umiltà, la sua mansuetudine, la sua gentilezza, la sua tenerezza, la sua compassione, il suo altruismo, il suo amore, il suo zelo, la sua determinazione a pagare il prezzo più alto per compiere la volontà del Padre e portare a compimento la salvezza degli uomini. Noi saremo migliori solamente se saremo più simili a Gesù. Possiamo capire tutto della verità e non lo capiamo. Possiamo avere la migliore dottrina e non ce l'abbiamo, perché noi profetizziamo in parte, perché in parte conosciamo. Ma se siamo poco simili a Gesù, come individui, come chiesa, come famiglie, noi siamo uno scandalo per gli uomini e un dolore per il cuore di Dio. E ci aiuti il Signore a non sentirci migliori di nessuno. Chi vuole essere il più grande sia il più piccolo tra di voi. Impariamo a servirci, a riceverci, a correggerci, ad aiutarci gli uni gli altri. E per amore di Dio, badiamo a questo lievito. Amen. Chiniamo il capo.